Grazie. Ecco, innanzitutto ci salutiamo cordialmente e anche ci facciamo l'augurio reciproco di vivere con intensità e bellezza uno dei momenti più significativi che ci è dato di vivere nell'esperienza cristiana, che è lo studio notturno della Sacra Scrittura, per lasciare che il Signore possa parlare interiormente alla nostra vita attraverso quella parola che è contenuta nella Bibbia. E la Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia contiene la parola di Dio e dobbiamo cercare di tirarla fuori perché possa parlare intensamente alla nostra esistenza. Non si sente? Ah, io sentivo, mi sembrava... Allora. Dicevo che stiamo per vivere insieme uno dei momenti più ricchi, che è metterci in ascolto della parola di Dio, soprattutto di notte, come facevano e fanno tuttora gli ebrei, come faceva Gesù. Chi ha partecipato all'Eucaristia oggi sa che c'è stato l'incontro con Nicodemo, che è andato di lui di notte. Significa che Nicodemo stava vegliando, ma anche Gesù. La notte è il momento della nuzialità per tutti, sia nel rapporto della coniugalità tra le persone che si amano, sia nel rapporto con Dio. E quello che noi faremo questa sera, certo un po' guidati, e nelle sere successive, se ci viene un po' di entusiasmo, può diventare anche una gioia, una fatica personale che potremo fare. Il tema che ci accompagnerà, come abbiamo accennato, non è solo il Padre Nostro, ma preceduto da quello che Gesù ci dice nel Padre Nostro è l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. E allora, visto che parleremo di preghiera, cominciamo con una invocazione. E cominciamo con quella invocazione che ho fatto proprio per questa esperienza, che trovate sia sul foglietto che porta il numero 1, che abbiamo messo a disposizione oggi come un primo contenuto perché chi veniva in chiesa avesse del materiale personale per poter riflettere, sia sul numero 2, che è il foglietto che ci servirà per la riflessione di questa sera. Possiamo rimanere seduti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insieme con calma. Signore, come i primi discepoli, anche noi, pur in cammino da tanto tempo e in profonda assiduità con le cose dello Spirito, ci sentiamo bisognosi e mancanti, a volte affoni e muti nella nostra invocazione e nella nostra preghiera. Perciò ti chiediamo, insegnaci a pregare, concedici la grazia di entrare nella tua intimità con il Padre, di conoscerne e assaporarne il nome. Insegnaci a vincere i nostri silenzi e le nostre solitudini, a trasfigurare la nostra vita e la nostra fede in un fiducioso abbandono, quello illuminato dalla gioiosa speranza. Rendici partecipi della tua promessa, della vostra unione di amore, che fa di voi una cosa sola. Bene, cominciamo subito innanzitutto con una premessa. Uno di voi mi diceva ieri, ma 5 serate sul Padre Nostro, chissà se riusciremo a riempirle tutte. Vi dico subito che probabilmente non riuscirò neanche questa sera a condividere con voi quelle che sono le premesse sul Padre Nostro. E quando dico la parola premesse, non prendete paura, di solito si pensa che siano discorsi astratti che non hanno un contenuto, in realtà ci accorgeremo che queste premesse hanno non soltanto qualche cosa da dire, ma molto da dire alla nostra vita. Innanzitutto partiamo da una provocazione. Quando diciamo preghiera, che cosa intendiamo? E che tipo di reazione abbiamo? Certo, dipende dall'esperienza. Ma come dicevo anche alla messa di questa sera, molti di fronte a questa parola, soprattutto i giovani, siamo contenti di vederne così tanti questa sera qui davanti, hanno una reazione quasi di rifiuto. La preghiera dà il senso di un fastidio, di un peso, di una fatica. Ma io se chiedo a un giovane o a un adulto che si sta affacciando sulla vita qual è la cosa più importante che occupa i suoi interessi e il suo cuore, lui mi risponde subito sicuramente l'amore. Perché noi siamo chiamati ad essere innamorati e non ci si stanca mai di amarsi. La preghiera è un innamoramento, è un rapporto intimo con Dio che non ha niente spesso a che fare con quello che ci viene detto dalla preghiera, della preghiera. E vorrei precisare subito che abbiamo molte persone che ci insegnano preghiere, ma abbiamo pochissime persone che sono maestri di preghiera. Tanto più quando noi siamo in confessionale, sia con i bambini che con gli adulti, spesso qualcuno dice: non ho detto le preghiere. Nessuno ti chiede di dire le preghiere. Le preghiere non vanno dette, tanto meno recitate. E se uno dicesse in maniera più corretta: non ho pregato, allora lì si può cominciare a riflettere insieme e dire: ma tu hai respirato? Hai amato? Perché la preghiera è come il cibo, come il respiro, come l'amore, dicevo prima. Che l'esperienza sia faticosa e a volte che noi avvertiamo una distanza tra il desiderio della preghiera e la capacità di pregare, lo hanno avvertito anche i discepoli di Gesù, lo vedremo adesso, tra poco. Pregavano i discepoli come pregava Gesù, si trovavano nella sinagoga tutti i sabato, partecipavano spesso alle liturgie del Tempio, pregavano con i salmi, eppure, tra poco leggeremo un testo, un giorno vengono colpiti dal modo con cui Gesù prega e dalla modalità con cui Gesù esce dall'incontro con la preghiera. Al punto che uno di loro dirà: Signore, insegnaci a pregare. E noi troviamo l'insegnamento di Gesù sulla preghiera, che sfocia in quella che chiamiamo la preghiera del Padre nostro, in due Vangeli. Nel Vangelo di Matteo, che adesso vedremo, che è quello più conosciuto perché è diventato il Padre nostro che preghiamo di solito, e poi nel Vangelo di Luca. Noi metteremo insieme questi insegnamenti per cercare di capire che cosa ci dicono e che cosa ci dice Gesù. Allora, innanzitutto il primo testo, l'ho trovato anche sul foglietto, chi non ha la possibilità della Bibbia, lo trovate sul foglietto, chi ha la possibilità della Bibbia, al capitolo 11 di Luca, dal versetto 1 al versetto 4. Gesù si trovava in un luogo a pregare, tutti i particolari significativi. Quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato. Ed egli disse loro: quando pregate, dite. Il desiderio di una preghiera diversa da quella che è già l'esperienza dei discepoli, lo ripeto, nasce nel vedere la modalità attraverso la quale Gesù prega. È come se la domanda fosse: rivelaci il segreto della tua preghiera. E ovviamente la preghiera, è meglio che facciamo subito anche questa premessa, se poi vi andremo molto più profondamente, si capisce che è un rapporto personale con Dio. È come se ci dicesse: rivelaci il segreto del tuo modo di entrare con Dio. Ed è caratteristico che Gesù in questo momento, nel momento in cui sta pregando e probabilmente sta manifestando anche attraverso il suo volto, la sua persona, qualche cosa di eccezionale, non si trova nella sinagoga, non sappiamo dove si trovava, si trova in un luogo. Significa che la preghiera può essere in tutti i luoghi e in nessun luogo. Come dicevo nella messa oggi, non c'è un luogo particolare o privilegiato per incontrarci con Dio. Ce n'è uno solo: l'intimità che noi possiamo avere con Lui nella profondità del nostro cuore. Cito quanto citavo nella messa. Al capitolo 4 di Giovanni c'è la narrazione dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Siamo in Samaria, un popolo che si era distaccato dai giudei e adorava Dio sul monte Garizim. Gli ebrei adoravano Dio nel Tempio. Sapete che il Tempio di Gerusalemme era considerato il luogo dove Dio abitava, sull'arca, lì, non da un'altra parte. Ed erano molto gelosi di questo. La donna chiede a Gesù: vedo che tu sei un profeta, sai tutto della mia vita. Voi dite che è Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare, quindi ci si incontra con Dio nel Tempio perché siamo sicuri che è là. Ma noi diciamo, siamo sicuri che è qui sul nostro monte, sul Garizim. Chi ha ragione? E Gesù risponde dicendo: credimi donna, è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Sta indicando il luogo dove si può pregare, che è l'intimità della persona. Semmai la condizione nella quale si prega è quella della verità, dello spirito. E come vedremo, non è neanche una preghiera fatta di parole. Gesù si trova in un luogo anonimo, non ci interessa. Ogni luogo per lui diventava l'occasione per entrare in comunione con il Padre. E loro chiedono questo. Gesù risponde, ma per capire bene che cosa insegna nella preghiera dobbiamo mettere insieme al capitolo 11 di Luca il capitolo 6 di Matteo. Andiamo al capitolo 6 di Matteo. Anche là insegna in maniera più ampia come si deve pregare. E Gesù comincia il suo insegnamento al versetto 5 del capitolo 6 dicendo innanzitutto che cosa non bisogna fare. Ciò che non è preghiera, ciò che deve essere tenuto lontano dalla nostra vita. E lo dice chiaramente: quando pregate, non siate simili agli ipocriti. E poi va avanti. Chi sono gli ipocriti? La parola greca significa coloro che portano delle maschere. Quando tu preghi, devi togliere ogni maschera davanti a Dio, davanti a te stesso. Devi riconoscere chi sei davanti a Lui, con molta semplicità, con molta umiltà, con molta verità. Tra poco dirò, quando entreremo proprio nel vedere com'è strutturata la preghiera, l'insegnamento di Gesù sulla preghiera, che nel momento in cui preghiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è sapere a chi ci stiamo rivolgendo e chi siamo noi di fronte a Lui. Perché a volte cominciamo a pregare ma senza sapere chi abbiamo davanti. E se riusciamo a capire chi abbiamo davanti, dobbiamo sapere anche chi siamo noi. E davanti a Dio bisogna disarmarci, non ci sono falsità. Bisogna andare nudi. Vi ricordate l'episodio di Mosè quando si avvicina al rovetto ardente? È un incontro personale con Dio, è Dio che gli ha dato appuntamento. E gli parla da quel fuoco che brucia senza consumarsi. Che cosa gli dice? Mosè, togliti i sandali, che simbolicamente significa nudo davanti a me. Non puoi nasconderti. Devi essere vero. Davanti a me non ci può essere falsità. Poi va avanti, dice, non siate come gli ipocriti che hanno atteggiamento di ostentazione, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Versetto 6, interessante: invece quando tu preghi, entra nella tua camera e chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto non ti ricompenserà. Il greco dice ti restituirà, nel senso che ti porterà a compimento. Quando diciamo entra nella tua camera, che cosa vi viene in mente voi? Sicuramente vi sarà venuta in mente la camera dove dormite. Al tempo di Gesù non c'erano camere, non c'erano stanze, c'era un'unica stanza dove si vivevano, ma c'era la dispensa, la cella del vino. E si tratta di questo luogo. Forse a voi non dirà niente, ma chi conosce la Sacra Scrittura, questo termine dice molto. Lo troviamo nel Cantico dei Cantici, quando i due innamorati si danno appuntamento per consumare il loro amore nella cella del vino, dove ci si inebria. La dolcezza, il vino diventa il simbolo della dolcezza, della comunione, dell'amore. È come se Gesù dicesse: entra nell'interiorità più profonda della tua vita, nella cella dove c'è già il vino buono che Dio vuole farti assaporare, e chiuditi dal di dentro. Quindi non pensiamo al luogo fisico, ma pensiamo all'interiorità. San Francesco d'Assisi, che era non un uomo che pregava, sapete che come i discepoli di Gesù hanno chiesto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, anche i discepoli di Francesco hanno chiesto a Francesco che insegnasse loro a pregare, perché passava le notti in orazione, in preghiera, e si chiedevano: ma chissà che cosa dirà quest'uomo tutta la notte. E una notte uno dei frati compagni di Francesco è andato a dormire con lui, ed entrambi hanno fatto finta di dormire, sia Francesco che il suo compagno. A un certo punto, quando Francesco pensava che il compagno dormisse, si è alzato e ha cominciato a pregare sottovoce, e l'altro faceva finta di dormire e ascoltava, e ha sentito che Francesco per tutta la notte ha ripetuto la stessa invocazione. Ma quell'invocazione capiva che era un'invocazione che lo riempiva. Quando noi diciamo a una persona, un innamorato dice alla propria innamorata: ti amo, la parola è sempre la stessa, ma ogni volta che la pronuncia è diversa. Quando due innamorati si vogliono bene, non sono mai stufi di dirselo e di farselo sentire dire. È così. E ogni volta che viene pronunciata quella parola è come se fosse la prima volta che viene pronunciata, e si gusta. E Francesco, anche lui, trovava ogni luogo che diventava adatto per la preghiera, soprattutto o si metteva il cappuccio sulla testa oppure cercava degli anfratti della roccia che gli facevano venire in mente il costato di Cristo che era aperto e nel quale lui voleva entrare per sentire quella stessa intimità di cui ci parla Giovanni l'Evangelista quando nei suoi Vangeli dice che riposava sul seno di Gesù. Quando due innamorati sono innamorati, riposano l'uno nel seno dell'altro. La preghiera è questa. Quindi entra nella cella, nella tua cella, chiuditi dal di dentro nel segreto. Nel segreto! Noi tutti abbiamo i genitori e molti di voi sono sposati. Nessuno permette, nel momento in cui si vive il massimo dell'intimità, neanche le persone più care, neanche i figli, di entrare. L'intimità viene consumata, uso questo termine che è bellissimo, nell'assoluta segretezza dei due amanti. E la stessa cosa è la preghiera. Chiuditi nel segreto di questa cella. Poi, versetto 7. Pregando poi, allora, prima di tutto via le maschere. Secondo, entra nella cella del vino e chiuditi dentro, nel segreto, nel silenzio, preparati ad un atto d'amore. Terzo, pregando, non sprecate parole come i pagani. C'è un termine greco che è molto simile alle battole, batolà. La preghiera non può essere verbosa, continuare a ripetere le cose, a meno che non sia quell'unica parola carica di tutto quel significato che dicevamo. Quindi non è non sprecate parole, non blaterate. Tra poco dirò una cosa perché possiamo comprendere, però attenti bene, adesso arriviamo ad un momento focale della preghiera. Non blaterate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. E qua si gioca tutto. Quelli che blaterano pensano di essere ascoltati. Io chiedo a voi, la preghiera nella sua dimensione più alta come si esprime? Nel parlare, nei confronti di Dio, o nell'ascoltare Dio? Quando due innamorati si incontrano, certamente ognuno avrà il desiderio di raccontarsi. Ma se uno ama veramente, attende che sia l'altro a raccontare tutta la novità che sta portando nella sua vita. Nel rapporto con Dio, conta molto di meno quello che noi diciamo a Lui di quello che Lui ha da dire a noi. Ho la Bibbia tra le mani. Dicevo, questa non è parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. Kierkegaard dice che è la grande lettera d'amore che Dio ha scritto all'umanità. Sfida per tutti, eh? Che cosa conosciamo di questa lettera d'amore? Quanto permettiamo a questa lettera d'amore di parlarci? Per forza quando preghiamo ci stufiamo. Perché invece che ascoltare quello che Dio ha da dirci, che ci riempie, siamo noi che andiamo là e che ripetiamo sempre le stesse cose. E tante volte, questa è una provocazione che sto dicendo, certe pratiche di pietà nostre fanno veramente pietà. Ascoltare è la dimensione più alta della preghiera, ascoltare. E poi, altra cosa, non sprecate, non blaterate come i pagani. I pagani pensavano, come noi, di potersi appropriare di Dio. Quando noi ci rivolgiamo a Dio, spesso tante nostre preghiere, in che cosa consistono? Diciamocelo chiaramente. Ve lo dico io. Signore fa che, Signore fa che, Signore fa che, gli diciamo a Dio tutto quello che deve fare. Signore fa che. I pagani pensavano che Dio potesse fare qualche cosa per loro così. Se avessero conosciuto il nome proprio di Dio, e ci arriveremo, conoscere il nome di una persona, e quindi anche di Dio, significa averla in mano, possederla. E quindi quella persona deve agire secondo i miei interessi. Se io riesco ad avere il nome di Dio in mano, Dio dovrà fare i miei interessi, come una parola magica. E invece Dio, vedremo, ci rivelerà il suo nome, entrando in una relazione umile con noi, disarmato completamente, facendoci capire che non vuole darci qualche cosa, ma vuole darci tutto, tutto se stesso. Senza che noi ce ne appropriamo di Lui, ma Lui vuole donarsi. Non siate, versetto 8, dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Bellissimo. Voi dunque pregate così. Allora, dopo aver detto che cosa non bisogna fare, lo ripeto, via l'ipocrisia, le maschere, cercare di entrare nella cella del vino, non sprecare parole, blaterare, voi pregate così. A questo punto Gesù, chiariamolo subito, non ci insegna una preghiera. Il Padre nostro, come lo chiamiamo noi, non è una preghiera, è anche una preghiera, ma è un modo di pregare, un insegnamento sulla preghiera, che ha una struttura straordinaria, meravigliosa. Innanzitutto è una confessione di fede, poi è una successione di 7 imperativi, il numero 7 è un numero di perfezione, divisi in un modo particolare. I primi 3 riguardano le cose che contano per Dio. Le altre 4 le cose che riguardano i rapporti tra le persone. Innanzitutto una confessione di fede. Dicevo prima, se io prego, devo sapere a chi mi sto rivolgendo. E nel momento in cui capisco chi è Lui, capisco chi sono io. La confessione di fede dove sta qui? Ve lo dico io. Padre nostro che sei nei cieli. Spiegheremo questa espressione domani, non questa sera. Poi cominciano 3 invocazioni. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, che pure spiegheremo. Attenti bene. Quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, non vuol dire ti riconsegno tutta la responsabilità perché sia tu a far sì che il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. No, vuol dire che nel momento in cui la pronuncio io ci credo e voglio impegnarmi io. Io voglio essere la santificazione del tuo nome. Io voglio essere il luogo in cui il tuo regno viene. Io voglio essere colui che porta a compimento la tua volontà come in cielo così in terra. E poi quattro imperativi, perché nella preghiera si può usare, che riguardano le necessità della nostra vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che poi vedremo non è quotidiano, e non sappiamo perché hanno tradotto così. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, che grazie a Dio c'è la nuova traduzione che dice non permettere che soccombiamo alla tentazione, e liberaci dal male o liberaci dal maligno. C'è un unico aggettivo ed è proprio quel quotidiano lì, una parola eccezionale, unica. In greco non c'era prima e non c'è stata dopo, e noi dovremo impararla molto bene e capirla. Noi dobbiamo dire che siamo fortunati e sfortunati per certi versi, perché penso che quasi mai nessuno ci ha fatto entrare in questa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ma se noi fossimo degli adulti che chiedono il battesimo, adulti, la preghiera del Padre Nostro verrebbe consegnata dopo il terzo scrutinio, prima del rito della illuminazione. E il catechista che consegna la preghiera del Padre Nostro, insieme col prete o il diacono o il vescovo, spiega il significato del Padre Nostro. Sapete che nella liturgia domenicale, feriale sì, domenicale, l'insegnamento, questa pagina del Padre Nostro secondo Matteo, non viene mai proclamata in nessuno dei tre anni, non abbiamo mai la possibilità di soffermarci su questo. Forse per voi, per molti di voi, questa sera è la prima volta che ci si sofferma sul Padre Nostro. Sette invocazioni assolutamente perfette. Per pregare, abbiamo compreso questa struttura così eccezionale, questa preghiera, per pregare questa preghiera, pregando questa preghiera, noi ci accorgiamo che ha delle fortissime somiglianze. Ha delle somiglianze, per esempio, con il Decalogo. Guardate il foglietto che vi ho fatto nella terza facciata. Ho stralciato solo le cose principali. Provate a guardare. Nel Decalogo abbiamo, come nel Padre Nostro, innanzitutto una professione di fede. Dio si manifesta, io sono il Signore tuo Dio. Poi nel Decalogo ci sono 10 parole, quelle che noi chiamiamo i 10 comandamenti, che sono divisi anche qui in due parti. I primi 3 comandamenti riguardano le cose di Dio, gli altri 7 i rapporti tra di noi. Li vedete? Guardate il comandamento dell'amore che ci ha dato Gesù nel Vangelo di Marco, mettendo insieme Deuteronomio e Levitico. Comincia citando Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Professione di fede. Poi amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Riguarda Dio. Poi, citando Levitico, il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Guardate il Padre Nostro, la stessa struttura. Perché sto insistendo molto su questa struttura? Diceva un insegnamento su come pregare. Se noi nella nostra preghiera, primo, non riconosciamo chi è colui al quale ci rivolgiamo, secondo, non ci preoccupiamo innanzitutto delle cose che riguardano Dio, e per ultimo ci preoccupiamo di noi, noi stiamo pregando inutilmente. San Cipriano dice che pregare in maniera diversa da come ci insegna Gesù nel Padre Nostro non sarebbe soltanto inutile, ma anche peccaminoso. Ma è chiaro, se Gesù ci ha insegnato la cosa più importante, innanzitutto riconoscere, e vedremo chi è questo Dio meraviglioso. Poi innanzitutto preoccuparci di Lui. Invece noi, quando andiamo a pregare, di solito subito mettiamo davanti le nostre preoccupazioni, quello che portiamo dentro di noi. Non ci viene neanche in mente di cercare prima di tutto la gloria di Dio. Pensiamo a Gesù. Gesù, mentre ci sta insegnando a pregare con questa preghiera, ci sta dicendo che questo è il suo modo di pregare. perché Gesù per primo, ogni volta che entrava nella preghiera, entrava nell'intimità con il Padre. Gesù per primo cercava soltanto il regno di Dio. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E dopo questo incontro con Lui lo portava ad un innamoramento tale nei confronti degli uomini che lo spingeva a vivere una missione di fraternità, di amore, di condivisione nei nostri confronti. Ecco, qui sarebbe già interessante, ma dopo, tra poco, lascerò anche la parola a voi per tutte le vostre domande, le vostre curiosità, chiederci senza paura quanto la nostra preghiera, il nostro modo di pregare effettivamente è somigliante a questo insegnamento che ci ha dato il Signore Gesù. Non solo, ma aggiungo un altro particolare. Poiché noi non sappiamo pregare, abbiamo bisogno che Gesù ce lo insegni, abbiamo bisogno anche di sintonizzare la nostra intelligenza, il nostro cuore, la grazia di Dio. Se noi apriamo la lettera ai Romani, al capitolo 8, dopo vi do la citazione, dice: noi neppure sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma per fortuna lo Spirito grida in noi, grida Abba e gemiti inesprimibili, cioè sintonizza la nostra preghiera con quella di Gesù Cristo. Prima dicevo che la preghiera è un'intimità con Dio, adesso dico e aggiungo che la preghiera è partecipare all'intimità che Gesù ha con il Padre, al punto che ci fa riconoscere il Padre e il rapporto che noi abbiamo con Lui allo stesso modo con cui lo vive Gesù. E l'Apostolo Paolo lo dice chiaramente, è lo Spirito Santo che fa questo, è quasi un insegnamento materno. Un bambino piccolo che comincia a passare dai primi ba ba ta 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 alla prima capacità che ha di chiamare il nome papà. Chi è che insegna al bambino a dire papà? La mamma, che gli dice di papà, di papà. Se volete può sembrare infantile, non lo è. Nel nostro rapporto con Dio, perché entriamo, è lo Spirito che ci suggerisce come dobbiamo rivolgerci a Lui. E allora, ultima puntualizzazione, poi alcuni chiarimenti. Nel momento in cui vogliamo pregare, anche se abbiamo la preghiera di Gesù, o se siamo capaci di formulare la nostra preghiera come la fa Gesù, se prima non invochiamo lo Spirito, la nostra preghiera è muta. Vi metto in evidenza un particolare. Chi conosce la liturgia delle ore, noi preti, ma anche molti laici lo fanno al mattino, quando noi cominciamo la prima preghiera del mattino, cominciamo tracciandoci un segno di croce sulle labbra e dicendo: Signore, apri le mie labbra, si chiama invitatorio. Direte, sembra una cosa da poco, è una cosa fondamentale, perché mentre noi facciamo questo gesto e diciamo questa parola, stiamo dicendo che se Dio, mediante la potenza dello Spirito, non toglie i sigilli al nostro mutismo, anche se conosciamo le parole, la nostra preghiera è sterile, perché solo Lui la può guidare, solo Lui la può rendere vivificante. Vi capite? Nelle altre ore diciamo: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Ma è molto più bello quello che diciamo nella prima preghiera: Signore, apri le mie labbra, dischiudi le mie labbra. Ultima annotazione, poi lascio la parola a voi. Ci rendiamo conto di quanto questa preghiera, che appartiene come patrimonio a noi cristiani, possa essere pronunciabile da un uomo appartenente a qualsiasi religione. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, chiediamo le cose necessarie per la nostra vita. È meraviglioso. Attraverso questo insegnamento Gesù ha abbattuto tutti i muri di separazione e ci chiede che riconosciamo che Egli ha compiuto questo per noi e per tutti gli uomini. C'è un particolare che è imbarazzante. Spiegando questo, a volte mi sono accorto che qualcuno viveva un certo imbarazzo, spero che non lo sentiate anche voi. Il particolare imbarazzante di questa preghiera, che ha spinto alcuni codici, alcuni traduttori ad aggiungere qualche cosa che non c'è, è che finisca con la parola male. Comincia con la parola padre e finisce con il male. Non c'è l'amen. Allora, nelle traduzioni più antiche si è aggiunta una glorificazione a Dio, si dice una dossologia, che viene detta nella preghiera del Padre Nostro dei protestanti, per esempio, e noi l'abbiamo messa nella messa, staccandola. Andiamo il Padre Nostro nella messa. Dopo che abbiamo detto il Padre Nostro, il sacerdote dice: liberaci, Signore, da ogni male. E tutti diciamo poi alla fine: tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Questa è un'aggiunta che è stata fatta dai primi cristiani, che si sentivano imbarazzati nel concludere una preghiera così bella con liberaci dal male. Cominciare col Padre è male. E invece secondo me, e secondo coloro che ci hanno dato questa preghiera, se Gesù ce l'ha insegnata così, vuol dire che ci avverte anche che siamo nella paternità di Dio, abbiamo una lotta da sostenere nella nostra vita, che è quella della tentazione, del peccato, del male, ma in Lui possiamo essere vincitori e forti. Oltretutto, non c'è la parola Amen. E la preghiera del Padre Nostro è l'unica preghiera che non ha bisogno di questo termine. E mi spiego. Quando la parola Amen dall'ebraico significa un rafforzativo, sia così, possa realizzarsi così. Alle preghiere che faccio io, che mi invento io, posso mettere questo Amen. È come se dicessi: Signore, fa che quello che io ti ho detto possa realmente realizzarsi. Ma la preghiera che mi ha insegnato Gesù non ha bisogno dell'Amen, perché sono sicuro che quello che ho detto è preghiera e si realizza, perché me l'ha insegnata Gesù. Quando io ho pregato come mi ha insegnato Gesù, sono certo di aver pregato. Concludo con un particolare a questo riguardo. Molti di noi celebrano la liturgia delle ore. Se io celebro i salmi nell'ora media, quando ho finito i salmi, prima dell'orazione finale dico: preghiamo, preghiamo, come facciamo nella messa. Se faccio le lodi o il vespro, che l'orazione finale è preceduta dal Padre Nostro, io non dico preghiamo, perché sono certo di aver pregato. Mi capite quello che sto dicendo? Quindi quell'Amen lì dopo il Padre Nostro è una nota stonatissima, non c'è bisogno. Siamo nella pienezza dell'insegnamento del Signore Gesù sulla preghiera. Bene, mi fermo un attimo e penso che sia più che sufficiente. Se qualcuno vuol fare qualche domanda, e credo che tante domande ci saranno, c'è questo microfono, usa questo.
Sarebbe la prima volta che non mi vengono fatte domande sul Padre Nostro. Sì, Gabriele, portaglielo là in fondo. Là in fondo, Luigi, c'è la mano alzata.
Io faccio una domanda un po' piccola e generica. Ma allora tutte le nostre nonne, io ricordo quello, anche se
sì,
anch'io sto andando avanti, che sapevano pregare apparentemente solo in quel modo così ripetitivo, nel ripetere quelle
sì,
formule,
certo.
Non so se sapevano, avevano modo di capire questa cosa,
sì,
queste cose così belle che hai detto tu.
Certo.
Ecco, ha un senso anche quella preghiera così umile, così ripetitiva? Così?
Io credo di sì, perché la loro preghiera, allora, era somigliante a quella che dicevo prima di San Francesco, perché era motivata da un ingrediente fondamentale che guida la preghiera. Innanzitutto era guidata dalla consapevolezza di essere davanti a Dio. di un abbandono totale a Dio e guidati dall'amore. Anche se tante volte dicevano delle preghiere in latino che non conoscevano, ma sapevano che si stavano rivolgendo a Dio e attraverso quelle parole volevano esprimere tutto quello che avevano dentro nel cuore. Perciò non conta più la parola quando noi siamo con Dio. Mi spiego? Conta, la parola è come una barca, ma che contiene qualche cosa sopra. Ad un certo punto la barca non conta più, ma conta il contenuto. E il contenuto era questo abbandono totale che le nostre nonne o le nostre mamme avevano. E hanno molto da insegnare a noi. Mi spiego? La preghiera di San Francesco era semplicissima. Dicevo anche durante la messa questa sera, molti pregano il rosario. Può darsi che preghino, può darsi che non preghino. Nel senso, se nella preghiera del rosario uno riesce ad abbandonare completamente il proprio cuore perché lo porti a Dio, non si fermi a Maria, lì la preghiera c'è, anche se è ripetitiva. E di solito arriva a questa preghiera anche chi è riuscito ad interiorizzare profondamente per esperienza della vita, perché ha capito Dio come agisce nella propria vita. Proviamo a pensare ai monaci. Di solito il cammino del monaco, che è un uomo di preghiera, comincia con lo studio della teologia, con tutte le preghiere più teologiche, più grandi. Poi a un certo punto torna indietro e va all'essenziale. Un esempio di preghiera che troviamo in Oriente. In Oriente i monaci che hanno fatto l'esperienza più alta abbandonano i salmi, abbandonano tutte le liturgie e ripetono continuamente la preghiera chiamata delle cinque parole, che è questa: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Noi ripetendolo così diciamo niente, ma in ogni parola di questa preghiera c'è un contenuto di fede straordinario. Perciò sono riusciti talmente a semplificare la loro preghiera da caricare in quelle parole tutto l'amore che hanno per il Signore. Come due persone quando si amano, ad un certo punto c'è un adagio che dice che due persone si amano tanto nel momento in cui imparano a stare in silenzio, insieme, nel senso che le parole non contano più. La parola conta fino ad un certo punto. Io credo che anche Gesù non è che ripetesse in una successione, come abbiamo detto, ma la sostanza della sua preghiera era questa ed era motivata dall'amore. Quindi spero di essermi spiegato. È che tante volte invece noi facciamo fatica ad entrare proprio in questa relazione d'amore, in questa cella, no, del vino, e capire che la preghiera è davvero questa possibilità gioiosa che abbiamo di stare con Dio, di conoscerlo come amico nell'età dell'adolescenza, della giovinezza, e poi di conoscerlo come Signore della nostra vita e anche come sposo della nostra vita nel momento in cui siamo adulti. Qualche un altro? Sì, voce forte.
Fa differenza pregare ad alta voce o semplicemente nel pensiero?
Ma la differenza, se dipende, tu parli della preghiera personale tua. La differenza dipende da come uno desidera esprimersi, perché a volte il desiderio di esprimersi è incontenibile, no? Come quando uno salta di gioia, quindi deve gridare anche quello che ha dentro. A volte è sufficiente tenerlo dentro. L'importante è che uno, sia pregando a voce alta o sia in silenzio, sappia dire tutto il suo amore, tutta la sua riconoscenza al Signore in quel momento lì, nel modo che è suo.
Vediamo se riesco a spiegarmi, perché non è semplice. Io credo che comunque ci sia da rimarcare anche l'importanza per non pensare che è solo la preghiera personale allora quella che conta, questa intimità che lei ci dice con Dio, ma che sia importante anche accettare tutte le preghiere, tipo il rosario, torniamo a quello che è una preghiera. Allora dico, se c'è il rosario, se i papi tutti quanti recitano continuamente il rosario, se tanti santi ci hanno detto pregate tante volte il rosario, probabilmente sono come le cinque parole che dice lei, se veramente ti portano in sintonia, se non è una ripetizione di Ave Maria, Santa Maria o Padre Nostro stesso, che non venga detto pensandoci bene. Cioè, ma voglio dire, abbiamo bisogno anche, credo, di maestri, di insegnamento anche, perché altrimenti non c'è il pericolo che magari, cioè, vabbè, prego così, ecco, che facciamo un po' una cosa un po' troppo fai da noi.
Allora, sul fatto, partiamo dall'ultimo aspetto, assolutamente esporre la preghiera al fai da te, l'abbiamo appena detto, non sarebbe più preghiera, perché Gesù ci ha detto chiaramente come deve essere la nostra preghiera. Fuori da queste preoccupazioni, sapere chi è, e con questa gerarchia sappiamo che non c'è la preghiera, non c'è né la preghiera liturgica, né la preghiera del rosario, né la preghiera personale. I modi di preghiera sono diversi, sono complementari. Allora, chiariamo subito che la preghiera per eccellenza è la celebrazione dell'Eucaristia, perché quella è la preghiera che Gesù fa al Padre e nella quale ci introduce, ed è una preghiera comunitaria. Poi c'è la preghiera della liturgia delle ore, che è importantissima e preziosissima. Poi ci sono preghiere come rosario oppure come altre devozioni, benissimo. Ma quello che stiamo dicendo noi, che dovrebbe essere chiaro, è che di fronte anche all'Eucaristia, lasciamo stare il rosario, che uno potrebbe, l'Eucaristia che è il vertice, non è sufficiente nella vita di un cristiano. Perché il cristiano, attraverso quello che riceve dall'Eucaristia, è chiamato ad entrare in una intimità personale con Dio, parliamo della preghiera personale, di cui Dio è molto geloso. Mi spiego? Quindi stiamo parlando della preghiera personale, che non sminuisce assolutamente le altre preghiere, anche se tutte le altre preghiere devono comunque avere questa gerarchia. Per esempio, la preghiera del rosario, chiariamola, non è una preghiera mariana, è anche mariana perché passo attraverso Maria, ma sappiamo che è una preghiera trinitaria e cristocentrica, perché attraverso Maria io contemplo i misteri della salvezza che si sono realizzati per mezzo di lei. Ma la preghiera non è rivolta a Maria, è con Maria che vado a Gesù perché Gesù mi conduca al Padre. Quindi è la contemplazione che mi fa arrivare alla consapevolezza di questo. Uno può arrivare anche ad usare la preghiera del rosario come preghiera personale della propria intimità, quella che stiamo dicendo, perché attraverso quella modalità può ricevere le stimolazioni giuste per comunque arrivare a un rapporto intimo personale di amore con il Signore. Se lui riesce ad avere quella preghiera, come la preghiera che dicevo prima, Signore Gesù, Figlio di Dio, benissimo. L'importante è che si arrivi a quella preghiera come ci ha detto Gesù, perché altrimenti ci parliamo addosso. Capite quello che sto dicendo?
E l'intimità con Dio nella preghiera, cosa diventa? Cioè, dicevo, fa che, Signore, tendiamo a dire questo e va bene, non va bene, ma noi, l'intimità con Dio è tutto, è anche non solo la conoscenza, è anche la consolazione, è tutto quello che ci serve nella vita per andare avanti.
Sì. Secondo me, ripeto, torno a dire, è come un rapporto d'amore che ci guida. Dicevo nella messa oggi, quando due sono innamorati, forse lo dicevo anche prima, in qualsiasi luogo dove sono, stanno lavorando, sono da una parte, stanno pensando l'uno all'altro. Dio è veramente questo respiro della nostra vita, è la pienezza della nostra vita. Gesù viveva una relazione continua con il Padre. Lui ci ha dato dei flash in cui ci ha dato la possibilità di entrare e di capire la sua intimità. Al punto che, soprattutto nel capitolo 17 di Giovanni, dice: io e il Padre siamo una cosa sola, però vuole che anche noi in Lui diventiamo una cosa sola. La preghiera è entrare in questa intimità, non è tanto una cosa soltanto della mente e neanche soltanto del cuore, è la totalità della nostra vita. Che poi dobbiamo anche tenere presente questo, ma lo diremo quando cercheremo di affrontare le affermazioni del Padre Nostro.
La preghiera non mi ferma ad un'intimità con il Signore che mi tira fuori dalla realtà, ma mi immerge ancora di più nella realtà perché io diventi responsabile della realtà nella quale vivo. Quando vedremo venga il tuo regno, capiremo che cosa vuol dire. Significa impegnarsi. Gesù era colui che si ritirava per ricaricarsi nell'intimità con il Padre, ma per poi vivere una relazione con gli altri ancora più intensa, più capace di dono. La sua forza era quella. Madre Teresa di Calcutta voleva che le sue suore, che erano dovevano lavorare non so quante ore e con grande fatica, in situazioni emotive fortissime, precedessero la giornata, la mattina, da un periodo prolungato. Prima la preghiera liturgica comunitaria, rosario e tutto, lei aveva sempre il rosario in mano, ma voleva che avessero un rapporto lunghissimo, perché è lì l'intimità che ci si conosce. A Dio non si va... Si va comunitariamente insieme, sì, ma nell'intimità con Dio bisogna andarci personalmente. Quella cella di cui parlavamo prima è un innamoramento. Va bene? Nessun'altra domanda? Allora, concludiamo perché abbiamo, penso, usato già un'ora, sì. Domani sera dovremo riuscire a fare Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ci fermeremo lì. Concludiamo pregando insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli. Lasciamo con queste parole, ricordate quello che Gesù ha detto: quando pregate non siate, non fate, non dite, quando pregate dite. È importante. Buona serata a tutti.